Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. Sono le 15 e un minuto e due minuti primi e oggi difatti è mercoledì e quindi va in onda la puntata di questo 17 di febbraio. Allora, diciamo l'altra volta avevamo detto che avremmo provato non tanto a leggere perché sono... i risultati, le analisi, i ragionamenti fatti nei 18 tavoli degli stati generali per l'esecuzione penale, appunto perché abbiamo provato a leggere dei stralci, qualche riga, in effetti è veramente illeggibile la prosa complessa eccetera. Vedremo di darne un po' il senso, il succo di quella di quei tavoli, che cosa si è detto e vedere se è possibile che quanto è stato detto venga poi da studiosi, da analisti, venga poi trasformato in fatti concreti. Il problema è che dato una scorsa, perché sono ogni relazione è 3-4 pagine, sono decine e decine per ogni tavolo, quindi un materiale enorme. Intanto ricordiamo che diciamo, se state in carcere, fate una lettera collettiva, chiedete con tante firme, chiedete al direttore se vi mette a conoscenza, è un fatto che riguarda l'andamento, la tendenza, lo sviluppo, la probabile riforme o non riforme del sistema carcerario, e spetta a voi conoscerlo, a chi sta in carcere, e quindi chiedete che venga, sta su internet, molto facile, sul sito del Ministero della Giustizia c'è questo materiale, c'è un link, stati generali dell'esecuzione penale, uno va lì, sono 18 tavoli, ogni tavolo ha 7, 8, 10 relatori, ciascuno di questi ha fatto un documento, quindi immagina 18 per 10, 180 persone più o meno circa che hanno steso dei documenti sui vari argomenti, ve l'abbiamo detto, vi ripeteremo, e che servono così a fare un ragionamento sul carcere. Sono dandogli uno sguardo così, sono ragionamenti molto astratti. Si parla del carcere in generale, della figura del detenuto come anch'esso elemento astratto, no? Come se uno dicesse il cittadino, senza definire, non si capisce chi è, poi può essere un cittadino ricco, povero, giovane, vecchio, malato, oppure che gira in Ferrari, cioè sono cose un po', anche qui il detenuto è un po' così, però è ovvio che degli studiosi quando gli si presenta una problema, dire come vedi il problema del reinserimento del detenuto generico, oppure come vedi il problema dell'affettività per il detenuto o la detenuta generica, è chiaro che quello dà delle valutazioni di carattere generico, astratto per forza, non sulla specifica cosa. I detenuti hanno provato a dire la loro in qualche caso, su quelli di Padova che sono più o meno un po' organizzati in quella rivista che si chiama ristretti.it, che è una rivista anche online, che fa dei lavori dei dibattiti, dei documenti a chi sta in carcere, però appunto il problema è che anche qui se un detenuto, un gruppo di detenuti gli viene chiesto di dire la sua, che cosa dice se non l'impellenza che ha, che so, può avere appunto una pena lunga e quindi chiede di che sia accorciata, c'ha una situazione di mancanza di lavoro, di mancanza di studio perché vorrebbe studiare e in quel carcere non ci sono le strutture. E ovviamente anche lì si sofferma sui problemi che ha, lui oppure la cerchia di persone che ha intorno. Ecco, il punto è difficile, in effetti, affrontare il tema carcere dal punto di vista di un ragionamento di carattere generico, perché poi la sofferenza del carcere, il malessere che provoca, il dolore che provoca, la devastazione mentale, lo sconvolgimento della propria vita, quello è individuale. Ognuno, ciascuno o ciascuna delle persone recluse ha delle variazioni alla propria indole, alla propria così, al proprio carattere, dovuto appunto a questo tipo di sofferenza imposta dal carcere. Il problema è che la cosa migliore sarebbe di partire dal basso, da coloro che stanno peggio, ma soprattutto da porci la domanda perché ancora esiste il carcere. Questa è la domanda che ci si dovrebbe fare, perché se voi vedete, li vedremo tra un po', nel corso di queste prossime trasmissioni, vedremo un po' ciascun tavolo, questi studiosi, giuristi eccetera, che cosa hanno detto che si dovrebbe fare rispetto a ciascun problema segnalato dal tavolo, che appunto spazi, socialità, affettività eccetera, lavoro eccetera, e tutti hanno detto un sacco di belle cose. Tutti i discorsi ruotano intorno al problema del bisogna dare alla persona detenuta, bisogna dargli una responsabilizzazione. Questa è la parola chiave che gira intorno: una responsabilizzazione, una partecipazione al percorso di trattamentale, cioè il percorso di reinserimento. Quindi la persona deve essere responsabile, deve partecipare al percorso, perché ovviamente se rimane passiva è come se non esistesse tutto il resto, e aver chiaro il punto d'arrivo. Ecco, queste tre cose che appunto sono un po' d'altronde, se uno pensa di riportare il carcere a quello che è stato il dettato costituzionale, che dice esplicitamente il carcere non deve trattare le persone in maniera degradante o disumana, e quindi significherebbe chiudere più o meno tutte le carceri italiane, però perché quello dice, e dall'altra parte ma deve tendere alla rieducazione e al reinserimento, è chiaro che salta proprio il principio del carcere, perché quei tre principi: la responsabilizzazione si ha se una persona viene messa fuori, in mezzo alla vita civile, e dire tu dovrai fare questi lavori in più, queste cose in più, perché devi ripagare la società del danno che hai fatto, bene, e quindi devi essere responsabile di questo percorso. Ma lo puoi fare se stai fuori. In carcere che vuol dire essere responsabile? Salta completamente, così come partecipare, la partecipazione lo stesso sia fuori, se uno sta insieme a un insieme di persone appunto per fare un lavoro, un'attività di studio, qualunque cosa, e quindi dà la sua partecipazione. In carcere il 99% delle persone e il 99,99% del tempo si passa nel nulla, non c'è né responsabilizzazione né partecipazione né punto d'arrivo. Questo è il principio. Perché questi studiosi, queste persone non hanno tenuto conto di questa cosa? Semplicemente perché non hanno fatto il carcere. Ora, sembra un'assurdità, e uno dice: ma allora tu, solo quelli che hanno fatto il carcere dovrebbero parlare di carcere? No, però è difficile che chi non è stato in situazioni così particolari può capire che cos'è. Quanto sono vuote quelle parole: partecipazione, responsabilizzazione, punto d'arrivo, cioè obiettivo, all'interno di una situazione dove non c'è nulla, dove il nulla è lastricato, è il pavimento delle celle con le tessere del nulla. In realtà è così. Le migliori analisi fatte sul carcere in tutto il mondo, perché sono in Italia, per esempio negli Stati Uniti d'America, visto che lì il carcere ha mangiato tanta di quella gente, ha preso, no, la sapete, artisti, musicisti, scrittori, studiosi, scienziati, tutti sono finiti in carcere perché l'America gli era presa e c'è ancora in corso questa mania di carcerativa, che poi ci ha attaccato a noi come la lebbra, no? Come la scabbia si attacca, perché noi siamo nell'orbita statunitense, e quindi questa mania forcaiola di buttare tutti in carcere ci si è attaccata ben bene. Bene, infatti siamo anche noi, buttiamo tutti, però lì è talmente grossa, qui c'è quel minimo di non condivisibile, però una persona importante in genere non va a finire in galera, l'avete visto, no? In Italia, che non è una cosa buona, però è fatto così questo paese. In America invece, siccome sono più egualitari da questo punto di vista, nel senso forcaiolo del termine, non sono egualitari nel senso economico, perché per esempio lì le differenze tra poveri e ricchi sono enormi, molto più grosse che in Europa, però sul piano della giustizia sono tremendi su questo, no? Chiunque sgarra, sia anche una persona più importante del mondo, si sbatte in galera. E allora a molte persone, anche diciamo intellettuali, scrittori, cinematografari, hanno conosciuto il carcere di persona e poi hanno scritto sul carcere, e avendolo provato hanno scritto le cose molto sensate. In Italia questa cosa, ha detto, non c'era le persone importanti che sono finite in carcere, non ci sono finite persone importanti in carcere, perché è difficile, perché è tutto un meccanismo molto più diciamo malleabile, per chi ha soldi, perché è importante, però i detenuti che in carcere hanno studiato, hanno capito eccetera, o quando sono usciti hanno scritto delle cose egregie e importanti, ed è ancora quella la base di partenza per il così, per cercare di fare qualche cosa sul carcere. Let's go.
Jump your life in. game is over. Getting out is all that matters. When your spirit's dead and flattened, you need power. You need freedom. The loneliness will praise ya. And no one cool will save ya. And the system wants to slave ya. You want power, freedom.
E allora, ancora in diretta, 15 e 16 minuti primi. Scusate. Dunque, intanto però, purtroppo continua, il carcere continua a uccidere persone. Due questa settimana a Bologna, un detenuto di 28 anni, giovanissimo, quindi si impicca in cella. Pensate un po', era in carcere da meno di 3 giorni, appena arrivato. Come abbiamo sempre detto, il carcere si soffre di più il primo l'impatto, perché è proprio quello il senso, no? La rottura, lo stravolgimento, la devastazione che provoca nella persona il momento dell'arresto e della carcerazione, quindi una differenza tra prima e dopo enorme, spaventosa, che l'essere umano, qualsiasi essere umano non può valutare, non può elaborare, quindi gli rimane esterna. È una violenza spaventosa, come tutte le cose esterne, come se viene il mostro da Marte, no? È chiaro, talmente esterna, talmente sconosciuta, che è la più grande violenza che possa esistere. Il momento dell'arresto, questa separazione tra dentro e fuori, questa devastazione che colpisce. Poi dopo uno dentro in carcere, non dico ci si abitua, però comunque può elaborare la sua presenza lì, la sua funzione, può cominciare a intravedere, forzando un po' con la fantasia, un futuro, eccetera. Ma nel momento dell'impatto è devastante quella cosa. È veramente strano come non se ne siano accorti, quel momento della perché appunto arriva una cosa da fuori, non prevista, non prevedibile, perché anche chi studia il carcere, chi lo conosce, chi lo frequenta, eccetera, se non è stata subita ancora l'arresto e la carcerazione, non sa che cosa può succedere in quel primo impatto. Questo è quello che manca a tutti, non sanno che la devastazione più tremenda, la più grande violenza che si possa fare a un essere umano è quella di da un momento all'altro cambiargli lo status, prenderlo, sequestrarlo, cioè portarlo via, e poi viene fatto l'agente indiviso, agente in borghese, non è che cambia molto, perché viene spostato, deportato improvvisamente, immediatamente da un momento all'altro dal suo ambiente ad un altro che è un ambiente sconosciuto, e è addirittura un non ambiente, perché viene tenuto in isolamento. Questa è una cosa non elaborabile, non è possibile elaborare questa cosa da un essere umano, e qua ti provoca delle tragedie. Infatti la gran parte dei suicidi avvengono i primi giorni. Eccolo qua, 28 anni impiccato in cella da 3 giorni in carcere. L'altro è successo a Porto Azzurro, stavolta l'uomo aveva 50 anni impiccato nella sua cella, e insomma continuano, quindi in una settimana o due sono tantissimi, è il quarto dall'inizio dell'anno, quest'ultimo è il quarto, quindi 4 persone in un mese e mezzo, troppi ancora, nonostante siano diminuiti, quindi il sovraffollamento non era quello, lo diremo fino allo spasimo, perché ci hanno rotto l'anima a dire è tutta colpa del sovraffollamento, e la gente non sa. Io capisco che i giornalisti devono anche loro mangiare, portare a casa lo stipendio, però dire baggianate è stupido, meglio non scrivere niente, è la cosa più seria, lasciare le pagine bianche del giornale, e almeno uno dice pensateci voi, ecco, lasciare quella cosa, dire al lettore ragiona, pensaci tu, prova a ragionare, io qui non ho tempo, perché scriverei una baggianata, infatti scrivono cazzate. Non è vero che il sovraffollamento si è fatto per 3 anni un gran parlare, è ovvio che il sovraffollamento peggiora la condizione di chi ci sta, ma non induce al suicidio, tant'è vero che il sovraffollamento è calato parecchio, sono 52.000 persone rispetto ai 69.000, eppure i suicidi continuano. E poi se si andasse a verificare però non fare l'intervistina così, perché il detenuto dice quello che tu vuoi sentirti dire. Se tu lo vai a intervistare tranquillo con la cinepresa, col direttore che sta lì a fianco, ma se si facesse come si faceva una volta, ma non c'è più la capacità, capisco, per quanto si, non so, non ci sono giornalisti o ricercatori in Italia in grado di fare questa cosa, cioè non ci sono, non sono attivi negli studi di ricerca e nelle relazioni dei giornali. Ma una volta, ma c'è la capacità, qualcuno l'ha fatto, una volta l'ha fatto pure dei senatori, ma era il 49, appena finita la guerra, ma l'hanno fatto andando a intervistare i detenuti senza che ci fosse né guardia né direttore né altri aggeggi, e senza che ci fossero nemmeno i registratori, cioè era un parlare dei senatori che erano appena usciti dal carcere, perché fino a 3 anni prima ci stavano ancora in carcere, quindi questi avvengono in quei periodi particolari dove la sensibilità è più alta, finita la guerra, finita quel grande massacro, gran parte delle persone uscite di galera è andata in Parlamento, e quindi aveva una sensibilità molto diversa, molto maggiore, cioè una cultura mille volte superiore al punto più alto che c'è oggi in Parlamento, che sono una maglia di rozzi, ignoranti, analfabeti, veramente proprio analfabeti su tutti i punti, soprattutto quelli nevralgici. Qualcuno sa fare i conti, perché sì e no, un contabile, ma niente di più. Insomma, invece allora, quindi dissero: noi vogliamo andare a intervistare i detenuti, ma senza guardie, senza direttore, senza registratore, andiamo a parlare a tu per tu. Noi siamo stati in carcere, loro stanno ancora lì, vediamo che si può ragionare. Hanno tirato fuori delle proposte veramente grandiose. Dove stanno queste proposte? Volete sapere? Certo, stanno in un cassetto chiuso a chiave, lì ormai dal 49, di cui la chiave è stata buttata via, perché ti pare che facciamo quelle, perché in effetti se quelle riforme fossero state applicate, chiunque avrebbe pensato: beh, a questo punto togliamo il carcere. Ed è così che funziona il meccanismo, perché difatti il problema è questo. Non è che appunto se qui per esempio c'è stata questa evasione di due persone da Rebibbia, due rumeni, e noi tra l'altro salutiamo la loro ritrovata libertà. Per ogni persona che va via dal carcere, che riconquista la libertà, è più libertà per tutti, questo sia chiaro. Quindi impariamo a ragionarci così: per ciascuno o ciascuna che va via dal carcere, scappa, fugge, evade, quindi riconquista la libertà. Quanto possa durare questa? Tanto poco, è importante. Bene, a quel punto è una più di libertà per tutti e tutte. Questo è importante. Così come se 10 lavoratori conquistano qualcosa in più per loro, è una conquista di tutta la classe lavoratrice. Ecco, bisogna impararsi a ragionare così, perché se invece si ragiona come ci vorrebbero insegnare, in parte ci stanno riuscendo, a vedere l'altro come competitore, anche se ha le stesse nostre condizioni, per esempio l'altro carcerato conquista la libertà, allora quasi l'invidia, perché lui e non io, ecco, con questo siamo tutti rovinati. Oppure lo stesso tra i lavoratori, no, quelli stanno un po' meglio, facciamoli scendere, no, casomai saliamo noi. Cioè, se c'è un gruppo di lavoratori, vedi un altro gruppo di lavoratori che stanno guadagnano di più, hanno le condizioni un po' migliori perché se le sono conquistate o anche per altri motivi, la prima cosa che dice: perché quelli stanno meglio e io sto peggio, portiamo loro giù. Non deve, bisogna ragionare così, bisogna ragionare bene: sono contento che quelli stiano meglio, anche noi dobbiamo raggiungere quel livello. Come si fa? Con la lotta, non c'è altro modo, no? Ovviamente anche un'evasione è fatta con la lotta: intelligenza, ragionamento, osservazione, inchiesta, un'ottima solidarietà con gli altri, perché se i detenuti di un reparto, di un braccio, di un carcere non sono concordi in coloro che provano l'evasione, non si fa l'evasione, è chiaro, no? Quindi ogni evasione è una grossa prova di collettività, solidarietà, coesione intorno all'obiettivo principale, che è la riconquista della libertà. Bene, diciamo, questa, c'è stata questa evasione. Bene, tutti scatenati. Io manco se fosse diciamo, la messa in discussione della sicurezza di ciascuno e ciascuna. Oddio, i nostri averi, poi i nostri averi, non ci abbiamo niente. Però vengono messi in discussione. Ovviamente non è così. Persone che scappano dal carcere cercano di mantenersi la libertà, non è che vanno a togliere la proprietà a chi che sia. Ma tutti i giornali, no? Ecco, beh, c'è un ragionamento abbastanza serio, pensate un po' chi lo fa. Purtroppo non lo fanno giornali vagamente progressisti o di sinistra, lo fa il Sole 24 Ore. Perché il ragionamento è serio. C'è un giornalista abbastanza che tra tutti le persone del mondo giornalista, questo bisogna dirlo, tra tutte le persone è quella che ne sa un po' di più di carcere, perché l'ha studiato, l'ha conosciuto, ha parlato con i detenuti, si è letto i libri scritti dai detenuti e non dai detenuti, e conosce il carcere. Si chiama Don Donatella Stasio, scrive sul Sole 24 Ore, che non è un giornale di sinistra né trasgressione, che non vuole distruggere le carceri, perché, però fa dei ragionamenti sensati. Il ragionamento che fa, come ne fa anche altri, su questa evasione, dice: allora, vi pare che più me lo, non leggo l'articolo, anche se si vorrebbe leggere, però questo è il succo. Vi pare che voi, se la, si rivolge, no, ai dirigenti del carcere, no, Ministero di Giustizia, il DAP, ma anche a tutta la gente, a tutti noi, perché l'abbiamo, oddio, sono scappati questi, mamma mia, speriamo che li acchiappano subito. Ecco. Dice, ma vi pare che il, oppure subito a dire, perché quel carcere l'ha fatti scappare, quindi non c'è sicurezza, alzate i muri, mettete più celle, mettete le catene. Dice, vi pare che dite sempre che bisogna riportare il carcere secondo i dettati della Costituzione, rieducatore, il carcere deve rieducare, reinserire, eccetera, non deve trattare in maniera disumana e degradante le persone recluse. Però quando succede un'evasione, tutti a dire, no, il carcere buono è quello che non fa scappare i detenuti. Dice, allora fate pace col cervello. Se pensate che il carcere migliore è quello che non fa scappare, salta tutto il resto, perché allora i detenuti devono stare chiusi sempre in cella, i muri sempre più alti, le sbarre alle finestre raddoppiate, il controllo soltanto a impedire, quindi tutti a impedire che si scappi, che si fugga, che si evada, tutto il resto salta. Quindi o l'uno o l'altro. La Costituzione non dice che compito principale del carcere non fa scappare la gente, non lo dice. Capisco che molti giornalisti non l'hanno letta, però non lo dice, vi posso garantire, non dice questo. Ecco, quindi bisogna mettere allora il ragionamento che fa, dice, la graduatoria tra le carceri migliori è quella secondo questa sottocultura che è diffusa, è quella che non fa scappare i detenuti. E difatti tutti contenti, perché? Perché con questo martellamento che hanno fatto mediatico, in realtà per chi cerca di fuggire dal carcere, l'ambiente esterno, cioè la riconquistata libertà, incontrare gli altri che stanno fuori, diventa un grande problema, perché sono i primi, le persone esterne, chiunque siano, anche può darsi che incontra uno che ha un fratello, un figlio, un padre in carcere, bene, quello piglia e chiama la polizia perché vede un evaso. L'evaso è diventato il nemico principale. E dunque, tanto è vero che ormai le evasioni sono ridotte a livelli infimi, non ci stanno più. Dal 2012 al 2014 sono gli anni in cui sono stati questi tre anni, 12, 13 e 14 sono stati fatti, diciamo, le evasioni sono ridotte, 14, da 14 a 10 a 4, cioè non si evade più dal carcere. Infatti quando succede l'evasione, come in questo caso, ne parlano, va in prima pagina, i giornali, tutti a parlare, a intervistare, perché sono scappati, perché chi sta in carcere tenta di riconquistare la libertà. Cioè, una volta anche nei film, cioè, c'era questa sorta di parità, guardi e ladri, ricordate quel bel film, guardi e ladri, no? Io scappo, detenuto oppure colui che viene diciamo in qualche modo imputato, denunciato, eccetera, e tu guarda, mi devi raccogliere, è un discorso pari, io cerco di scappare, tu cerchi di raccogliermi, siamo sullo stesso piano, vediamo chi è più furbo. Si dava quasi cittadinanza a colui che fa il ladro, fa la cosa e poi fugge. È un fatto normale, sì, certo, fa una cosa così, se lo pigliano va in galera, se però riesce a scappare non ci va. No, adesso no, quello è il demonio, so, che vi scappa al carcere, bisogna tutti collaborare alla sua ripresa, quindi telefonate, cioè, è assurdo. In effetti le ultime persone che sono scappate dal carcere sono state arrestate non perché la polizia li abbia rintracciati, ma perché alcune persone come noi hanno visto qualcosa di strano, hanno telefonato alla polizia e poi sono stati individuati questi evasi. Allora, questo meccanismo, per quello vedete, non c'è, è inutile fare i tavoli di 18 tavoli, analizzare, cioè convegni, va bene tutto, ma qui bisogna cambiare l'ottica. Un'ottica che dal punto più basso, più nero, più sporco, più fangoso della società, dove prima c'erano i forcaioli, hanno sempre abitato le parti basse, quelle fangose, quelle schifose, no? Quindi dire vecchiamo tutti in galera, no? La gente orribile, senza nessun elemento umano. Bene, questi qui oggi sono diventati il punto più alto della società, gestiscono le televisioni, i giornali e tutta la società, il Parlamento, eccetera, e dicono e ci stanno instillando nella capoccia di tutti noi che l'evasione è il più grosso delitto contro, manco se fosse una strage. Infatti viene segnalata molto più forte un'evasione che non le stragi che purtroppo nel mondo continua. Di quelle ormai non se ne parla più, perché poi spesso questi morti sono persone che anche di un altro colore la pelle, quindi ce ne frega niente. E beh, invece di questi si parla. Vedete come siamo, ci hanno ridotto, non siamo più esseri umani, cioè ci hanno ridotto delle miserie umane, siamo delle miserie umane, perché lo spaventarsi, lo strillare aiuto per un'evasione e porta a questa situazione. Intanto il contorno di questa evasione, siccome erano due rumeni, indovinate che sta succedendo? Che la gran parte della forza pubblica sta setacciando i campi rom, così, perché secondo loro questi qui hanno trovato rifugio, sono andati a cercare rifugio nei campi rom. Perché se stanno per strada, visto che si è scatenata tutta la corsa all'evaso da parte delle forze di polizia, dice l'avremmo ripreso, e probabilmente si sono rifugiati nei campi rom, e quindi stanno facendo delle perquisizioni, queste devastanti che sanno fare solo loro, nei campi rom alla ricerca, con la scusa della ricerca dei, la ricerca è vera, però con quella scusa fanno anche opera di devastazione del campo rom, così. È lezione per tutti, cioè sembra un po' la legge della decimazione: uno scappa, io punisco tutta la popolazione da cui quella persona evasa può provenire.
I don't know what to tell her, don't know what to say. Allora andiamo avanti. Dunque, questo fatto dell'evasione ha fatto scatenare la critica, appunto, sui giornali, l'avete letta. Allora, chi ha detto colpa delle guardie, che hanno fatto scattare perché non fanno il loro dovere, devono fare un controllo più forte. I sindacati delle guardie hanno detto no, ma noi siamo pochi, non possiamo, anzi bisogna aumentare gli organici perché siamo troppo pochi. Allora è venuto fuori che qualche giornale, insomma, qualche rivista, qualche ricercatore ha portato i dati europei sul rapporto tra guardie e detenuti nelle carceri. Allora, il rapporto in Italia è rapporto 1:7, cioè 1 detenuto, 7, meno di 2 per ogni guardia. Cioè una guardia dovrebbe controllare un detenuto, 7, cioè poco più di un detenuto e mezzo, meno di 2 detenuti. Questa è la media italiana. Gli altri paesi sono molto... per esempio la Germania 2,5, cioè ogni guardia deve controllare 2,5 detenuti, quindi la Francia 2,7, la Spagna 3,7, addirittura la Polonia 5. Quindi, come vedete, il numero delle guardie in rapporto ai detenuti in Italia è sovrabbondante, uno dei più alti d'Europa. Il più dei paesi, dei grandi paesi, è il più grande di gran lunga. Poi gli altri sono il Liechtenstein, l'Irlanda del Nord, Cipro, Andorra, beh, robetta, paesi piccoli, e quindi il rapporto è molto, ma per i paesi grandi, come avete visto, molto al di sotto della Germania, Francia, Spagna, eppure si lamentano. E il dato, allora, laddove queste persone, diciamo, le guardie sono di meno, dicono loro stessi, i sindacati delle guardie, sono sindacati corporativi ovviamente, dicono quando le guardie sono poche c'è più pericolo di fuga, quindi aumentate le guardie se non volete che i detenuti fuggano. In realtà non è così, perché i dati li sconfessano. I dati dicono che, appunto, che in Italia, come abbiamo dato i dati prima, no? 14 nel 2012, poi 21 in tutti i tre anni, 2012, 2013 e 2014, 21 evasioni in tre anni, veramente la miseria. Considerate che negli anni 70 erano diverse centinaia all'anno. Però in compenso ci stanno, i suicidi sono aumentati, i suicidi sono molto aumentati in carcere, come avete visto la media negli ultimi, dal 2000 in avanti, questi 15 anni, si aggira intorno ai tra 50 e 60 suicidi l'anno. Negli anni 70 i suicidi non raggiungevano la decina, quindi le evasioni diminuiscono, i suicidi aumentano. Come mai? E questo si vede in ogni paese: laddove le evasioni diminuiscono aumentano i suicidi. Laddove aumentano i suicidi, le evasioni diminuiscono. Laddove aumentano le evasioni, i suicidi diminuiscono. Sono inversamente proporzionali tra di loro, suicidi ed evasione. Domandatevi il perché. Vi lasciamo questo dubbio. Se avete a cuore il problema degli esseri umani che stanno in galera, ponetevi questo interrogativo. Come mai, quando le evasioni aumentano, i suicidi diminuiscono, e viceversa, quando le evasioni diminuiscono, i suicidi aumentano? Fatevi questo ragionamento, poi ne parliamo la prossima volta. Allora, quindi è venuto fuori che in Italia sono state bassissime le evasioni, ma anche altrove, anche perché, permettete la mia considerazione, che insomma, un po' di carcere lo conosco, le evasioni non sono tanto determinate dalla sorveglianza delle guardie, perché l'attenzione, la concentrazione del detenuto, la collaborazione tra detenuti riesce a trovare la falla per poi uscire. Il detenuto, quando fa un piano d'evasione, ragiona sul fatto di trovare la falla nel sistema di controllo per uscire da quelle mura, e va bene, primo punto, ma subito dopo valuta il secondo punto: una volta uscito da quelle mura, dove vado? Perché se sto in giro per la strada per più di un'ora, per diverse ore, mi riprendono subito, perché appena l'evasione è scoperta scatta il controllo, e le macchine della polizia, penitenziaria, insieme alla polizia, insieme ai carabinieri, cominciano a girare per la strada per riprendere l'evaso, utilizzando anche tutte le telefonate che gli arrivano. Quindi deve andare subito in qualche posto, in una casa. Allora, quello che conta quindi nell'evasione, come vedete da questo semplice ragionamento, è capire com'è la situazione all'esterno. C'ho amici fuori? C'è gente disposta a solidarizzare con me fino al punto di ospitarmi? Grande punto interrogativo. queste cose il detenuto se lo pone. Come fa a rispondere a questo interrogativo che si pone? Cioè, io ho trovato una falla per poter scappare, ma prova ad uscire sperando che le persone, non c'ho amici, non c'ho appunto perché non conosco nessuno, posso sperare che qualcuno mosso dal buon cuore mi ospiti per le prime notti, poi mi organizzerò. Ecco, come fa a valutare che fa l'analisi del buon cuore? Non lo può fare. Ecco, se la valutazione si dà da questo semplice fatto: quante persone solidarizzano con i detenuti nelle loro lotte, proteste, eccetera? Quante persone vengono sotto al carcere intanto a solidarizzare? Qualche decina, qualche centinaio, qualche migliaio? Se sono qualche centinaio, qualche migliaio, ho degli amici fuori, delle persone a cui posso contare. Se non viene nessuno, vengono piccoli sparuti, 4, 5, 10 persone, è un po' difficile trovarle queste 10 persone in una città. E poi, quante lettere ricevo di sostegno, di valutazioni? Quante manifestazioni fanno nella città a favore dei detenuti? Queste cose si leggono sul giornale, si vedono in televisione, quindi se ci fossero il detenuto le saprebbe. Ecco, questo è il meccanismo. L'ambiente esterno che uno trova una volta scavalcate le mura, com'è? Favorevole o no a chi evade? E questo è un ragionamento che il detenuto fa. E quando il giudizio è negativo per lui, per la sua prospettiva è detenuto, come avete visto le evasioni scendono clamorosamente, da 14 a 4 in 3 anni. Con queste due forse sale un po', ma insomma siamo ai minimi storici. Quindi i poliziotti sono tanti, sono troppi, anzi in Italia c'è una sovrabbondanza di poliziotti, il doppio della Germania, della Francia, il triplo della Spagna, e quindi insomma potrebbero essere mandati a fare altri lavori. Il problema delle evasioni è che appunto in Francia, come avete visto, ecco i numeri sono allora mentre in Italia abbiamo detto le guardie sono per una guardia per un detenuto 1,7, quindi meno di due detenuti. In Francia sono una guardia per due detenuti 1,7, quindi molto superiore. Ebbene, in Italia in quel triennio 2012, 2013, 2014 sono state 14 le evasioni, in Francia 13, quindi non è il numero delle guardie, come dicevo poc'anzi, che determina se una persona evade o non evade. Allora, bene, 15:45, quasi 46, è ora di passare ai famosi 18 tavoli degli Stati. Scusate, ma vedete, il raffreddore lo fa. Lo fa apposta, come apro il microfono mi viene il... E lo sternuto da fare è evidentemente dispettoso, i raffreddori sono dispettosi, lo fanno apposta per romperci un po' l'anima, vabbè, niente di grave. Allora, diceva l'altra volta, abbiamo visto i tavoli. Il primo è il tavolo sulla architettura, spazio della pena, architettura e carcere. Ora, questo pensiamo di non guardarlo, perché fa parte, questa è veramente una cosa che sconvolge, studiosi di importanti, eccetera, hanno ripreso, è il primo tavolo numero uno, no? Che si parte dalla struttura, dalla base, come se la struttura, cioè quindi come è fatto l'architettura del carcere, muraria, proprio la parte muraria, contasse qualche cosa nella percezione di sofferenza che il carcere provoca nelle persone recluse. Questa è una assurdità, è un residuo illuminista, positivista, tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento si sviluppò delle teorie, tra cui anche quella lombrosiana, che vedeva i criminali dovevano avere una fattispecie particolare, studiava poi la struttura del cranio, del viso delle persone detenute per trovare il segno del, erano segnati dal destino. Vabbè, a parte quello, però veniva data molta importanza alla struttura dell'ambiente di pena, laddove doveva la persona doveva buttata là dentro, che soffriva come un dannato, ebbene doveva però rieducarsi, cambiare se stesso. Come? Perché veniva buttato in un posto particolare, e quindi si sono buttati a fare ragionamenti più assurdi, diceva spazi larghi, spazi stretti, una cosa devastante, veramente devastante. Tutto questo si è dimostrato una grande buffonata, molto molto buffonata, e non capisco perché è stato ripreso. Vabbè, ci stanno anche, purtroppo, come sempre, d'altronde se c'è una cultura dominante che in qualche modo domina anche quelle persone che non vorrebbero essere dominate dalla cultura dominante, in questo caso quella forcaiola, quella che è fatta sul carcere, sulla punizione, sulla sofferenza indotta agli altri, sulla demonizzazione di quello che fa qualcosa di diverso da ciò che siamo noi, insomma. Molti pensano, molte situazioni che si ritengono progressiste, hanno pensato che migliorando la struttura muraria architettonica del carcere si rendeva meno dura la permanenza in carcere. Questa è proprio follia totale, è la stupidità elevata all'ennesima potenza. Non ci sono veramente, fate un po' di carcere così capite che cos'è, da dove nasce la sofferenza del carcere. Vabbè, comunque, quindi passiamo al secondo. Il secondo dato invece non è quello della non c'entra niente. Aspettate che l'ho persa, aiuto. Vabbè, vediamo un po', un attimo solo. Allora, ecco, l'ho ritrovato. Il secondo è la vita del tavolo numero due, vita, il primo architettura, spazi, quindi murari, dove dovrebbe vivere secondo loro la persona reclusa. Secondo, vita detentiva, responsabilizzazione del detenuto. Qui compare per la prima volta questa parola chiave, ricordatela tutti coloro che vi occupate di carcere: responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza. Perché? Perché questa parola responsabilizzazione, guardate che le parole hanno un senso, almeno questa specie di animale che saremmo noi, l'Homo sapiens, ha inventato la parola proprio per chiarire la comunicazione. Le parole hanno un senso, no? Se tu dici amico mio, ti voglio bene, fratello mio, ti amo, ecco, dice, è una cosa. Se uno dice fai schifo, sei il mio nemico, ti odio, è chiaro che è un altro, po' ovvio, no? Quindi la parola è le parole hanno un senso. Responsabilizzazione del detenuto, questo è il titolo di questo tavolo, è una parola importante che se noi andiamo a trovare sui vocabolari, ci riflettiamo sui libri, dove vi pare, la parola responsabilizzazione viene fuori, detta a responsabilizzazione del detenuto, si dimostra che è un ossimoro, cioè una cosa che non può stare insieme. La parola responsabilizzazione non può stare insieme alla parola detenuto, perché responsabilizzazione responsabile vuol dire mettere una persona in condizione di fare tutto quello che vuole e verificare che fa solo le cose definite, le regole condivise. Chiaro questo? Se no non è responsabile. Se tu mi leghi a un palo come un salame e dici e mi metti a mezzo metro da me, che ne so, una cosa buona che io vorrei mangiare, e dico voglio vedere la tua responsabilità nel mangiare, è chiaro che non posso mangiarla perché sono legato, ma non è che verifichi la mia responsabilità, perché se mi sciogli me la mangio. Responsabilità significa lasciarmi libero, mettermi insomma, questa cosa davanti e dice tu non la devi mangiare perché, che ne so, serve ai bambini morti di fame, allora io non la mangio. Ecco, quindi capite, la parola responsabilizzazione vuol dire mettere in condizione la persona di fare qualunque scelta nel momento in cui gli si pone quel problema, e non deve essere quindi detenuto. Se è detenuto non è più responsabilizzazione, quindi responsabilizzazione del detenuto è una frase senza senso, è un ossimoro, come si dice, cioè due parole che non possono stare insieme. Detenuto e responsabilizzazione non possono stare insieme. O si è liberi e allora vale il percorso di riabilitazione, di responsabilizzazione, cioè io voglio vedere se sei responsabile di fare questa cosa, se sono detenuto no, e quindi già qui si sballano completamente di grosso. Io vi leggo alcune parole dell'abstract, cioè la sintesi della relazione di questo tavolo. L'obiettivo principale, dicono questi qui, è stato quello di adottare un modello di detenzione rispetto all'attuale ancora sostanzialmente caratterizzato da passività e segregazione. Già questo si sono resi conto, meno male. È così da quando è nato il carcere, dal 600, anno in cui è nato più o meno il carcere, secolo in cui queste cose, il carcere è sostanzialmente caratterizzato da passività e segregazione. Però se ne sono accorti oggi, nel 2016, meno a 15, quando è stato di 15, perché i tavoli sono svolti l'anno scorso, che sia in linea, quindi un modello che vada oltre questa segregazione, che sia in linea oltre che con i parametri costituzionali, la finalità della pena rieducativa e la sua umanizzazione, anche con le migliori prassi in ambito europeo, al fine di orientare l'azione congiunta degli operatori verso un nuovo modello caratterizzato da attività ed integrazione, socialità e condivisione, responsabilità ed autonomia. Guardate quanti bei sostantivi ed aggettivi. Allora, attività è un sostantivo che vuol dire io sono, la mia attività, se sono libero di fare delle attività posso andarmi a sdraiare, a sedere sui gradini dei marciapiedi, a bere una birra, oppure posso andare a fare attività belle, volontarie, eccetera. Quindi è un sostantivo, mi devi lasciare libero per verificare se la mia attività sia in un senso o nell'altro, giusto? Se mi tieni legato al palo non verifichi la mia attività. Integrazione, che vuol dire anche qui devi essere libero per poter verificare se io mi rapporto bene a una comunità oppure sono ostile, sputo in faccia a tutti, gli tiri barattoletti, è chiaro, no? Quindi entrambi attività di integrazione vogliono dire che la persona deve essere libera e verificare se appunto si comporta così. Poi le altre due sostantivi, socialità e condivisione, anche questo qui, la socialità significa che se sto in cella, che socialità c'è? Scusate, non è che ci vuole un genio. Io sono stato in carcere parecchio tempo, la gran parte si passa in cella, isolati. Che socialità c'è? Con i muri? Con la branda? Non diciamo che. Condivisione è lo stesso, incontrare tante persone con cui condividere alcune cose. Gli ultimi due sono responsabilità, l'abbiamo detto, ed autonomia. Autonomia proprio non ci azzecca niente col carcere. Come vedete, queste sei attività, integrazione, socialità, condivisione, responsabilità ed autonomia. Dice il carcere dovrebbe essere impostato a questo. Non può essere il carcere, non va d'accordo con nessuno di questi sei sostantivi. Se ne mettete altri, perché continuate a prendere in giro voi stessi? cioè si doveva dire, poiché vogliamo impostare con la sanzione a queste situazioni, attività intese, chiaramente non si può fare attraverso il carcere, quindi passiamo a un altro, inventiamoci un altro tipo di sanzione. Qui il dibattito può essere interessante. Che altre sanzioni troviamo? Sanzioni, per esempio, lavori collettivi, lavori di utilità non pagati, quello che volete. Però il carcere non c'entra in queste cose, non c'entra proprio lessicalmente, dal punto di vista lessicale. La parola carcere con questi sei sostantivi non c'entra niente. Oh. Questo processo passa anche attraverso l'individuazione, continuo, sto leggendo ancora, di modelli per meglio razionalizzare i circuiti penitenziari, che ovviamente non c'entrano niente con quanto diceva prima, però comunque insiste, e la formulazione di proposte per un graduale superamento del sistema della differenziazione della detenzione tramite adozione di circuiti, in particolare per quanto riguarda il circuito di alta sicurezza, pur nella consapevolezza della centralità della questione dei meccanismi finalizzati a neutralizzare la pericolosità penitenziaria dei cosiddetti detenuti difficili. Qui pure fa un arzigogolo, capite che dice? Dice, dobbiamo superamento del sistema della differenziazione, perché anche qui la differenziazione è disumana. Quindi se dicono il carcere deve essere portare verso i meccanismi di umanizzazione della pena, è chiaro che la differenziazione non ci azzecca. O umanizzazione o differenziazione, decidete che volete fare da grandi, si dice a Roma, fate pace col cervello, dicono sempre a Roma, ma siamo a Roma, quindi si può fare. Allora, quindi però bisogna quindi individuare dei circuiti di alta sicurezza, pur nella consapevolezza quindi dei meccanismi finalizzati a neutralizzare, cioè bisogna fare in modo che si trovi l'umanizzazione, il superamento della differenziazione, tenendo conto che però ci sono dei detenuti ritenuti difficili che vanno in qualche modo trattati diversamente. Non puoi far quadrare il cerchio, non si può quadrare, non ha quattro lati, è un po' più complesso. Questi veramente sembra assurdo. Qui ho letto 10 righe ed è tutto un coacervo di contraddizioni. Cioè, non è possibile. Cioè, il carcere non ha più senso. Per nessun ragionamento razionale, vedremo poi gli altri, no? Ci divertiamo. E questo l'hanno fatto loro, persone, non l'hanno fatto i sovversivi, noi che siamo contro il carcere. L'hanno fatto quelli che vogliono mantenere il carcere, però portandolo secondo quello che dice la legge, la Costituzione, umanizzandolo, responsabilizzando tutte queste cose qua. Come dico, fanno un ragionamento, viene subito fuori una contraddizione esplosiva, cioè dicono una cosa e questa cosa scarta, cancella, abolisce il carcere. Poi però lo devono far rientrare e quindi non sanno dove si attaccano, si arrampicano sugli specchi. Va bene, ci fermiamo qui. Questa è la relazione su, e poi questo è il punto centrale, no? Il trattamento, come dire, la vita detentiva, la responsabilizzazione del detenuto, i circuiti e la sicurezza. Continueremo la prossima volta, ci faremo un servizio, facciamo le risate. Certo, capisco che non sono argomenti su cui ridere, però questi ci fanno ridere perché dicono un sacco di stupidaggini e noi ci ragioniamo. Fatemeli mandare dal direttore del carcere. Guardate che è parlare di diritti fa sempre ridere, perché chiaramente i diritti non esistono, che le dicano molte brave persone, ma non esistono, esistono soltanto i rapporti di forza. Però se voi fate così una bella lettera collettiva e il numero è un rapporto di forza e dite a signor direttore, vorremmo conoscere le relazioni dei tavoli, dei 18 tavoli degli stati generali della esecuzione penale, perché li vogliamo conoscere, non abbiamo internet, può darsi probabilmente ve li fanno conoscere. Noi ci fermiamo qui perché